Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e Musica in Libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi prendo spunto da un articolo comparso sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa che mi ha fatto molto riflettere e ha fatto anche molto discutere sia in ambito politico che scientifico. Allora, la domanda era: perché la Meloni non scende nei consensi nonostante l'evidente fallimento di tutte le sue promesse, nonostante i danni che sta provocando alla vita dei singoli cittadini come all'economia italiana in generale? Beh, che il popolo italiano si sia impoverito è evidente, non riusciamo più a fare la spesa, le tasse sono aumentati anche i vitalizi, aumentano le spese per il riarmo, per sovvenzionare delle guerre che non sono nostre, addirittura è notizia di poche ore fa secondo cui l'Italia avrebbe chiesto un prestito all'Unione Europea per acquistare altre armi e poi vabbè abbiamo ceduto in quella maniera servile e supina all'imposizione dei dazi di oltreoceano invece di difenderci, di opporci. Com'è possibile che il governo di destra, che ha assunto un immobilismo davvero inquietante, continui però ad avere un immutato consenso nei sondaggi? Forse è proprio questo immobilismo, il non fare nulla di quello che si annuncia, che può essere rassicurante per alcuni. Sto parlando chiaramente di quelli che vogliono mantenere i loro privilegi, la possibilità di evadere, di intrallazzare, diciamolo, è una peculiarità di molti nostri compaesani. Però è anche vero che la propaganda è molto forte, tutti i TG osannano la Meloni, la incensano, la lodano, nascondono i problemi. Però sembra che ci sia una spiegazione scientifica per questo consenso così granitico alla Meloni. Sembra proprio che la colpa, il motivo, dai, sia il cervelletto e un meccanismo primitivo e atavico. Allora, il cervello dell'uomo, ovviamente, ha subito una evoluzione nei millenni ed è strutturato in tre strati che si sovrappongono. Alla base c'è il cervello rettiliano, che è formato dal cervelletto, dal tronco encefalico, dai gangli della base, dai neuroni presenti a livello gastrointestinale. Ecco, è detto cervello rettiliano perché è molto simile a quello dei rettili e controlla tutti gli istinti. Ad esempio quello della fame, della sete, ma sono istinti primordiali anche il sesso, l'istinto di fuga oppure di attacco, l'istinto di predominare oppure di sottomettersi. Oltre al cervello rettiliano, che è istintivo, sopra a quello rettiliano, abbiamo il cervello emotivo, che ce l'hanno tutti i mammiferi, ce l'abbiamo noi, come i cani, i gatti, i cavalli. Beh, in quest'area c'è l'amigdala, l'ippocampo, l'ipotalamo, il cingolo, i corpi mammillari. E il cervello emotivo controlla le emozioni, controlla le motivazioni, la memoria, controlla i nostri affetti. Tra tutti gli animali, però, soltanto l'uomo ha sviluppato la parte sovrastante, che è il cervello razionale, quello formato dalla neocorteccia e dai due emisferi. Il cervello razionale controlla la possibilità di ragionamento, la coscienza, controlla la progettualità, il pensiero astratto. Dunque abbiamo questi tre strati, il cervelletto per l'istinto, il cervello emotivo per le emozioni e il cervello razionale per il ragionamento e la coscienza. Tornando alla Meloni, com'è possibile che riesca nonostante tutto a mantenere la sua popolarità? Purtroppo sembra proprio che moltissime persone, diciamo il 30% della popolazione, dai, faccia scelte politiche assecondando i meccanismi primitivi, istintivi, cioè userebbe soprattutto il cervello rettiliano e di conseguenza sceglie di seguire ciecamente un capo che trasmette senso di protezione, quindi far parte del gregge è una sensazione molto positiva per queste persone. Queste persone userebbero anche il cervello dei mammiferi, sì, quindi si fanno guidare da emozioni, tipo l'affetto per chi le protegge o quantomeno gli dice che le sta proteggendo. Purtroppo, come è evidente, servirebbe anche l'uso del cervello razionale, quello che dovrebbe ragionare un po' sulle evidenze e capire che l'istinto e l'emozione non hanno preso una bella cantonata. Il capo del gregge, invece, viene incensato, viene applaudito, sembra la soluzione magica davanti a tutti i problemi, sebbene molti siano stati creati proprio da lui.
voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. I so pazzo, i so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo, yeah, oh. So pazzo, yeah. E oggi voglio parlare.
Le persone che non usano il cervello razionale, apprezzano le azioni del capo a dispetto di ogni razionalità, di ogni fallimento, tradimento, promessa non mantenuta. Ecco, Meloni è stata costruita ad hoc e sta in effetti riuscendo a mantenere quest'aura magica contro ogni evidenza. Dico che è stata costruita perché in effetti non è che è nata grande leader, anzi, proviene da una realtà di bassa periferia urbana, figlia di una persona un po' discutibile, diciamo così, molto addentro agli ambienti che controllavano la capitale quando la futura leader era una giovane attivista dell'estrema destra romana. Bene, la futura leader è stata creata nonostante fosse senza cultura, senza titoli di studio, ma soprattutto senza meriti. Sicuramente è stata agevolata da errori della sua stessa parte politica, come ad esempio il suicidio politico di Fini, ma ci sono stati errori madornali da parte dei suoi oppositori. E se errori sono stati, non vogliamo essere troppo maligni. Fatto sta che oggi lei sta guidando l'Italia e lo sta facendo grazie al fatto di aver ereditato il PNRR, che era destinato a noi, poveri italiani, che lei invece sta spendendo in armi. E grazie a questo ha avuto molta voce in capitolo in Europa. Ce l'ha avuta anche grazie alla genuflessione ai grandi del mondo, sto pensando a Biden prima, a Trump dopo. Anche lì però non è che è stato un gran successone, perché sembra che i suoi rapporti idilliaci con i tedeschi e con gli americani, le si stiano un po' ritorcendo contro, dato che stanno evidentemente distruggendo la nostra vita, l'economia del popolo italiano. Perché? Perché i tedeschi e gli americani stanno facendo i loro interessi, le loro guerre, e l'aura di grande condottiero magico della Meloni sembra ogni giorno un po' più pallida, è una mia impressione. Ma è ovvio, no? Trump vuole arricchire gli americani con i dazi a noi, facendoci pagare salate le materie prime. Il genocidio in Palestina sta inorridendo il mondo intero, mentre noi andiamo lì a stringere le mani a Netanyahu, e non parliamo delle armi per l'Ucraina che ci stanno affamando. Dunque, tornando al cervello rettiliano e a quello emotivo, sembra che cominciano a dare dei segni di squilibrio, nonostante tutto l'istinto di gregge e tutto l'attaccamento al capo. Peraltro, un nuovo studio su Scientific Reports, che è una prestigiosa rivista scientifica, mostra come le scelte elettorali possano essere predette da specifiche attività elettriche del cervello. Neuroscienziati, psicologi, politologi della Sapienza di Roma, della Kingston University di Londra, della Lewis di Roma, di Tor Vergata di Roma, della Melbourne University, bene, tutti questi studiosi hanno analizzato le reazioni di un certo numero di persone nel 2019, quando i partiti populisti erano in forte opposizione con i partiti mainstream. Bene, queste persone rispondevano ai sondaggi mentre veniva registrata la loro attività cerebrale in laboratorio. Veniva usato un elettroencefalografo proprio per analizzare la N400, che è un'attività elettrica cerebrale. In sostanza è un'onda prodotta dal cervello quando noi ci troviamo davanti a delle informazioni con le quali siamo sostanzialmente in disaccordo. Bene, dopo le votazioni, queste persone sottoposte allo studio sono state invitate a dichiarare il partito votato. Bene, il risultato è stato proprio che l'onda N400 ha esattamente predetto il voto successivo. Il cervello, quindi, risponde in modo diverso a seconda delle convinzioni politiche e l'ampiezza dell'onda N400 predice il voto coerentemente al disaccordo manifestato. Non solo, la sua ampiezza era diversa se si trattava di un tema economico o politico. Le risposte ai sondaggi sono spesso influenzate dalla tendenza a fornire risposte, diciamo così, socialmente accettabili, quindi i sondaggi normali non sono mai molto attendibili. Al contrario, la registrazione dell'attività cerebrale consente di bypassare la risposta esplicita e di accedere direttamente alle opinioni più veritiere. E vogliamo parlare dei votanti indecisi? Ovviamente anche loro hanno delle preferenze embrionali, diciamo così, non ancora consapevoli, ma che possono essere invece rilevate proprio dalla registrazione cerebrale.
A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro, e quando la tua mente prende il volo t'accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti 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 ti. A te che odi politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti 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 ti. Thank you.
Ovviamente la registrazione cerebrale non è che è possibile farla con tante persone, tra l'altro costerebbe davvero troppo, però intanto questo studio ci ha dimostrato che si possono usare dei metodi neuroscientifici proprio per predire il voto. E c'è un'altra curiosità che lega il nostro cervello con la politica. Allora, il sistema nervoso centrale intracranico, come sappiamo, è suddiviso in due emisferi, destro e sinistro, che sono interconnessi dal cosiddetto corpo calloso che sta in mezzo. Bene, l'emisfero sinistro è chiamato della parola, perché ci sono delle aree collegate alla funzione linguistica, alla comprensione del linguaggio, mentre l'emisfero destro è analogico e analitico, quindi è preposto a tutte le attività motorie, spaziali, ad esempio è lì che facciamo i nostri calcoli. Quindi anche gli apprendimenti sono situati nei due emisferi cerebrali. A quello sinistro afferiscono le conoscenze teoriche, umanistiche, mentre a quello destro afferiscono le capacità pratiche, matematiche, artistiche, di movimento. Come si dice, a sinistra c'è Atene, a destra c'è Sparta e la Grecia non può fare a meno né dell'una né dell'altra. Se ci fate caso, in fondo, è così anche l'emiciclo parlamentare. A sinistra c'è soprattutto la teoria, il pensiero, la parola, la prospettiva, io direi l'empatia. Mentre a destra c'è la pratica, il calcolo, il bilancio, la struttura, io direi l'egoismo. E questa differenza fondamentale, come sappiamo, lo ritroviamo anche nei programmi dei partiti politici, no? Come dicevamo, l'uno non è indipendente dall'altro, perché senza un emisfero l'encefalo muore, così come l'emiciclo, che dovrebbe legittimarsi con le idee e le proposte di tutti, anche se purtroppo piuttosto spesso si finisce con il delegittimizzare l'altro. Comunque, al centro dell'encefalo, abbiamo detto, c'è il corpo calloso, che è un fascio di assoni che interconnette i due emisferi e collega fra loro i quattro lobi, quello frontale, parietale, quello temporale e occipitale. Quindi, praticamente, il corpo calloso garantisce il trasferimento di informazioni tra i due emisferi, il loro coordinamento. Tant'è che le lesioni del corpo calloso provocano dei deficit di coordinamento dei movimenti, cioè la parola si scollega dal calcolo, la teoria si scollega dalla pratica. E si può dire che nell'emiciclo parlamentare i partiti centrali dovrebbero essere utili proprio per far dialogare la destra con la sinistra, gli imprenditori con i lavoratori e io direi la mafia delle lobby con l'esercito di gente sottopagata e sfruttata. Il corpo calloso, quello della politica, dovrebbe essere il luogo del compromesso, che purtroppo è necessario per una pur minima difesa della parte più debole. In Italia la democrazia fu sospesa, come sappiamo, quando la destra prese il sopravvento. E in quel caso morì la dialettica democratica, il paese cadde nella dittatura. E assieme alla morte reciproca di destra e sinistra venne meno anche la famosa enunciazione di Evelyn Beatrice Hall: non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere. Insomma, l'encefalo, per sopravvivere, ha necessità di scambiare informazioni tra l'una e l'altra parte ed entrambe dovrebbero preoccuparsi della salute reciproca. Comunque, in base a tutte queste considerazioni, è nata la neuropolitica, che è appunto una branca delle neuroscienze che indaga sulle implicazioni cerebrali in fatto di politica. Come decidiamo noi chi votare? Beh, molti leader hanno utilizzato proprio i suggerimenti della neuropolitica e hanno assunto dei consulenti scientifici per scansionare il cervello, i volti degli elettori, proprio per poter aumentare la loro risonanza emotiva. C'è il professor Marcus, che è un antropologo presso la Michigan University, che afferma, ad esempio, che la paura e l'ansia hanno un ruolo importante su come vengono prese le decisioni e più in particolare l'ansia porta ad allontanarsi da ciò che si reputa rischioso e fa diminuire la voglia di partecipare politicamente.
Social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione.
Che bello, che bello, anche oggi vado a farmi fare il lavaggio del cervello.
Social network e televisione, social network e televisione. Ti prego inventa una tendenza, inibisci la reazione, scatena dei bisogni che facciano consumare. distrai l'opinione pubblica, spargi disinformazione, non lasciare tempo per pensare, azzera il livello culturale. Social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione.
Che bello, che bello, anche oggi vado a farmi fare il lavaggio del cervello.
Social network e televisione, social network e televisione. Ti prego cancella tutti i valori, manipola l'identità, nascondi anche gli ideali, alimenta l'illusione della popolarità. Valorizza la competizione, gli stereotipi e i pregiudizi, tanto poi tutti buoni a Natale e dilaga l'analfabetismo funzionale. Social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione, social network e televisione.
Che bello, che bello, anche oggi vado a farmi fare il lavaggio del cervello.
Si sta utilizzando la neuropolitica proprio per influenzare l'elettorato facendo leva sulle ansie, sulle paure. Gli esseri umani sono degli animali hackerabili, proprio usando paure, odi, pregiudizi, desideri, e gli hacker, quando capiscono quali sono i punti nevralgici, premono proprio quei pulsanti lì. Come ci si può difendere per mantenere la propria libertà intellettiva, non farsi trasformare in pecore, in elettori gabbati? Beh, credo che il primo passo sia proprio scegliere di difendersi. Allora, nell'area chiamata amigdala si trova proprio la percezione del rischio. L'amigdala è una sorta di sistema di allarme che segnala circostanze pericolose. Perché vi sto parlando dell'amigdala? Facciamo un passo indietro. Secondo gli studi su campione di elettori, gli elettori di destra sono conservatori perché preferiscono appunto preservare piuttosto che cambiare, quindi preferiscono che lo Stato non interferisca troppo nella vita delle persone. Favoriscono una forte difesa militare nazionale, chiedono una riduzione delle tasse, anche se sanno che sono destinate alle esigenze di base della popolazione. Quindi praticamente le persone di destra preferiscono assumersi privatamente, personalmente, la propria responsabilità, anche chiaramente però a scapito dei bisogni pubblici. All'opposto, le persone di sinistra sono progressiste perché sono aperte alle nuove idee, accettano un'azione più invasiva dello Stato nella vita dei cittadini, proprio perché ritengono che non tutti hanno la stessa possibilità psichica e fisica, quindi praticamente si ispirano ad un concetto di eguaglianza reale. Quelli di sinistra sono quindi favorevoli all'intervento dello Stato nell'educazione, nella sanità, nei bisogni primari, proprio in nome del raggiungimento delle pari opportunità. E torniamo all'amigdala, che appunto sarebbe quella parte del cervello che avverte del rischio. Bene, le persone di destra ce l'hanno molto più sviluppata, molto più grande di quelli di sinistra. Un progressista vota a sinistra ed ha un'amigdala di circa 10 mm cubi più piccola di un conservatore che vota a destra. Cioè stiamo parlando di migliaia di neuroni e milioni di sinapsi in meno. Ecco, la neuropolitica permette quindi ai politici di usare la scienza per le loro campagne elettorali, per indurre a votare in un certo modo, grazie proprio a una semplice propaganda politica, in cui i candidati puntano a sottolineare la presenza di rischi, di pericoli. Pensiamo all'immigrazione, alla perdita del lavoro a causa di altri. Questo mi fa pensare a una mia cara zia, che è pensionata, poverina, che però, pensate, ha paura che venga imposta la patrimoniale. È il suo terrore. La strategia dello spauracchio, del rischio, serve a convincere chi è poco empatico, poco altruista, insomma, quelli di destra. Ecco appunto che sta prevalendo, sta prendendo piede il neuromarketing, per sviluppare sistemi capaci di rilevare e prevedere i fattori psicologici incontrollabili e quindi per guidare il comportamento umano. creare dei messaggi sulla base della privacy interiori di chi vota, quindi sfruttando proprio i sentimenti e i pregiudizi magari inconsci. E c'è l'intelligenza artificiale che può elaborare l'attività neurale proprio per segmentare i votanti in base alle loro attività cerebrali e quindi creare dei messaggi su misura per i diversi gruppi di votanti. E questo è davvero allarmante. La democrazia potrebbe davvero scomparire se le scelte elettorali vengono imposte attraverso la manipolazione della volontà degli elettori, no? Scompariranno i diritti fondamentali, scomparirà la privacy mentale, scomparirà il diritto all'integrità cognitiva, cioè la sovranità di se stessi. Lo Stato e la Costituzione dovrebbero difenderci. Lascio a voi ogni considerazione.
Con santa pazienza ho dovuto aspettare, con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato. Sento un vuoto, sento un vuoto al mio fianco e nessuna certezza messa nero su bianco. Con benedetta arroganza sono stato avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito. Cara, cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta. Devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione. Siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo, e la classe operaia nemmeno me la ricordo. Democrazie pubblicitarie, democrazia allo stadio, democrazie quotate in borsa, fantademocrazie. Libertà autoritarie e libertà ugualitarie, democrazie del lavoro, democrazie del ricordo e della dignità. Secca il fiore, il frutto del nostro tempo. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi. Non sai con quanta pazienza ho dovuto aspettare, non sai con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi, cara democrazia.
Gandhi scrisse: non permetterò a nessuno di passeggiare nella mia mente con i piedi sporchi. Bene, io ora vi lascio. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.